Atti capitolo 3, leggeremo insieme alcuni versi. Ecco, no, volevo dire una cosa in più. Ci sentiamo a casa questa mattina, a prescindere dalla grandissima accoglienza che Gabriele e Carla ci hanno riservato già da ieri, ma ci sentiamo a casa nella lode, ci sentiamo a casa in tutto e per tutto questa mattina, quindi siamo davvero onorati e felici di essere insieme a voi. Vorrei leggere alcuni versi famosissimi, Atti capitolo 3. Leggiamo dal verso 1 al verso 11. È scritto così: Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. E vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, egli chiese loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: Guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò. E in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. E mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupito accorse a loro al portico detto di Salomone. Amen. Fin qui la lettura. Bene, se vi chiedessi questa mattina, credete ai miracoli? Amen. Grazie a Dio. Siete in tanti ad aver risposto affermativamente, no? Vorreste essere il canale di Dio per un miracolo? A me, gloria a Dio. Chi scenderà nelle acque battesimali oggi? C'è qualcuno che magari l'ha fatto domenica scorsa o qualcuno in mezzo a noi che l'ha fatto tanti anni fa, può essere incoraggiato questa mattina non tanto dal miracolo in sé, anche quello che abbiamo letto in Atti capitolo 3, ma dalla posizione spirituale che questi due apostoli, Pietro e Giovanni, assumono in questa circostanza, in questa storia che abbiamo letto, e poi lo vedremo anche per il resto della loro vita cristiana, per chi conosce un po' gli Atti degli Apostoli, no? E per introdurre il nostro argomento questa mattina, immaginate un istante la scena di un padre che chiede al figlio di fare qualcosa. Adesso so già che tutti i padri stanno pensando al momento in cui chiedono al figlio di andare a buttare la spazzatura. Questa è una cosa che da bambino, da ragazzino, mi ha sempre toccato proprio profondamente, no? Non avevo mai voglia, no? Immaginatevi il figlio, no? Che risponde: Papà, in questo momento sono indaffarato. In questo momento ho qualcosa tra le mani da fare, ma appena avrò finito quello che mi dici, che sto facendo, farò quello che mi hai chiesto, farò quello che mi dici. Bene, questa cosa tra le mani, questo affare, questo impegno che ha questo figlio, è ciò che il figlio sta facendo prima di ricevere l'ordine da suo padre, prima di ricevere questa richiesta dal padre. Bene, riflettevo come durante la nostra vita cristiana, durante la nostra vita terrena, possiamo correre il rischio, no, di avere tante cose tra le mani. Guardate le vostre mani spirituali questa mattina, ognuno faccia un esame personale, no? Tante cose tra le mani che in qualche modo potrebbero ostacolare il nostro cammino con Dio. Parlo amorevolmente oggi a chi si sta per battezzare, ed è più giovane nella fede, ma parlo anche a chi è più anziano questa mattina. Può trattarsi di qualcosa di buono che hai tra le mani, può trattarsi di qualcosa di utile, può trattarsi di qualcosa di necessario, Può trattarsi anche qualcosa magari di superfluo, ma queste cose che abbiamo tra le mani in questo momento ci stanno impegnando al punto tale da farci distogliere lo sguardo da Gesù, quel Gesù che tanto ha fatto per la nostra vita o tanto vorrebbe fare, no? E ci stanno distogliendo lo sguardo da quelle cose spirituali di cui ci parla la parola. E ultimamente, sapete, nella missione di Giulianova abbiamo parlato un mercoledì della necessità che anima e spirito vengano divise. Vengano divise, no? Come dice, la parola di Dio, dalla potente parola che è come una spada, no? A doppio taglio che ha la capacità di scindere, di dividere l'anima e lo spirito. E sapete perché è importante che avvenga questo processo nella nostra vita? Non so se tutti noi ci abbiamo mai riflettuto, no? È importante perché il nostro spirito, come dicevo ieri anche ai ragazzi, che è il nostro punto di contatto con Dio, perché noi comunichiamo con Dio attraverso lo spirito in questo momento, non deve restare schiacciato dalla nostra anima. A volte quello che succede nella nostra vita è che c'è un'anima predominante sul nostro spirito. La carne predomina sul nostro spirito. Bene. La nostra anima però ha un piccolo problema, o grande problema, che spesso è così dura, spesso è così forte, e fino a che resta intatta, fino a che resta integra, significa che le nostre mani, che la nostra mente, questa mattina quando citerò le mani, starò intendendo la mente, starò intendendo il cuore. Starò intendendo tutto ciò che è la nostra carne, no? Saranno sempre pieni di tante cose, di tanti interessi, di tanti appetiti, di tante preoccupazioni, di tante fatiche. In questo stato, quando abbiamo un'anima piena, fino all'orlo, diciamo così, succederà che quando lo Spirito di Dio si muoverà, perché lo Spirito di Dio si muove, vero? Quando lo Spirito di Dio vorrà raggiungerci e si muoverà nel nostro spirito, non saremmo liberi di rispondere alla chiamata di Dio. Le cose che avremo tra le mani bloccheranno la strada alla nostra disponibilità spirituale. Io non so perché il Signore mi ha messo in cuore questo messaggio questa mattina, ma vedete, Pietro e Giovanni non erano dei supereroi. Per chi ha imparato a conoscerli leggendo la parola, nei Vangeli, erano persone normalissime, gente comune potremmo definire, no? Ma in particolare dopo la Pentecoste, dopo Atti capitolo 2, li ritroviamo, mi piace definirli come uomini dalle mani vuote. E vorrei che ognuno di noi decidesse di assomigliare a loro questa mattina. Uomini dalle mani vuote, ovvero uomini arresi a Dio e pronti a lasciarsi riempire le mani, ovvero la mente, il cuore e lo spirito, da ogni cosa che il Signore ha preparato. C'è un verso nella parola in Efesini che dice che noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Questo è un augurio per chi ha deciso di battezzarsi questa mattina, svuotare le proprie mani, ma è un desiderio, credo, di ciascuno di noi, alla presenza di Dio. Vi è mai capitato? Io credo di sì. Queste sono le classiche domande retoriche che a volte si usano, no? Nelle prediche per stimolare un po' l'attenzione. Vi è mai capitato di concentrare tutte le vostre forze? Tutte le vostre, soprattutto forze mentali, su una certa questione, magari lavorativa, magari familiare. Mia moglie raccontava prima del grande problema familiare che avevano avuto. Ecco, avevano concentrato tutte le loro forze per un attimo su quel problema e di pensarci sopra dalla mattina alla sera. Vi è mai capitato questo? Fate un cenno se è capitato a qualcuno. Ok, bene. È vero che nel momento in cui succede questo, finiamo per non avere poi le forze per fare più niente. Siamo sfiniti, no? Spesso le nostre anime risultano appesantite per mille motivi. Io ho un lavoro che mi piace, ma che mi appesantisce pure, no? Quindi so in parte abbastanza di cosa sto parlando, no? Ma i Romani, in particolare nella parola di Dio, leggiamo un verso 8:2, la legge dello spirito della vita che è in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. In particolare voglio sottolineare la parola liberato, no? Dio ha provveduto Gesù per la nostra libertà. Dio ha provveduto Gesù per la nostra libertà. Ma mi chiedo, come mai certe volte sembra che questa legge dello spirito è inefficace per alcuni? Sembra quasi che questa legge dello spirito non liberi. E il verso 5 poi di Romani ce lo dice, ve lo parafraso, no? Perché in realtà questo verso ci dice che questa legge dello spirito opera efficacemente solo per coloro che sono spirituali, per coloro cioè che hanno l'animo, che pensano alle cose dello spirito. Non pensano alle cose della carne, ma che pensano e hanno l'animo alle cose dello spirito. Lì la legge dello spirito opera efficacemente e libera. Pensare, no? Dal greco, concentrarsi su, fare attenzione, no? Questo verso ci mette in guardia questa mattina, attenzione. Le nostre forze umane sono limitate, sia quelle fisiche che quelle mentali, no? Rischiamo spesso di sprecarle tutte, di utilizzarle tutte per gli affari della carne, per gli affari di questo mondo, per i nostri problemi, per i nostri pensieri. Allora lo Spirito Santo questa mattina ci dice come potremo poi dedicarci alle cose dello Spirito che sono ben più importanti. Le cose che abbiamo tra le mani questa mattina, le nostre anime appesantite, rappresentano un ostacolo non indifferente per la nostra vita spirituale. E sto parlando questa mattina anche a qualcuno che magari è intervenuto in questo luogo per la prima volta o per le prime volte, o è ritornato in questo luogo e sei venuto con un'anima piena, appesantita. Il Signore vuole liberarti. Il Signore vuole svuotarti. Il Signore vuole ridarti gioia di vita. È interessante l'espressione di Pietro e Giovanni, no? Che fissando gli occhi sullo zoppo diranno guarda noi, guardaci. Come dire, guarda le nostre mani. Le vedi, no? Cosa vedi? Non c'è argento, non c'è oro, sono vuote. E sapete, gloria a Dio per le mani vuote questa mattina. Sono vuote, sono state svuotate da ogni ostacolo. Sapete, Pietro e Giovanni, per arrivare ad avere mani vuote, hanno fatto un bel percorso. Sono stati poi con Gesù, che grande privilegio, no? Ma poi hanno dovuto fare anche le loro esperienze. E questo è evidente che le loro mani erano vuote, perché in un istante sono state pronte a ricevere ciò che Dio aveva precedentemente preparato per quello zoppo. Un consiglio per chi si battezza questa mattina, ma come ho detto già altre volte, vale per tutti questa mattina, no? Cerchiamo libertà alla presenza del Signore. Svuotiamo le nostre mani, non solo oggi, ma ogni giorno della nostra vita cristiana. Andiamo a dormire la sera, svegliamoci la mattina, aprendo le nostre mani davanti al Signore, svuotandole, dicendo, Signore, metti tu quello che hai deciso di mettere per me oggi. A volte abbiamo le mani talmente piene di altre cose, anche a livello emozionale, e sapete, non siamo nemmeno in grado di rispondere quando Dio chiede il nostro affetto. A volte Dio ci chiede un po' di affetto, no? Ci chiede qualche espressione di affetto, ma tutte le nostre energie, anche emotive, sono state utilizzate per altro. Non ce la facciamo al culto, no? Veniamo ad aprire un po' le nostre bocche per la lode, per l'adorazione, le nostre bocche in preghiera. Altre volte siamo persone così piene di idee, così brillanti sul posto di lavoro, così pieni di progetti per la nostra casa, per la nostra famiglia. Ho conosciuto, conosco giovani indaffarati, pieni di lavoro, no? Gloria a Dio, grazie a Dio per questo. Ma poi però sono persone che quando si tratta di discernere la volontà di Dio nelle cose spirituali, dall'essere brillanti cadono nel buio, non sanno più cosa fare. Hanno talmente piene le mani di altre cose che non riescono nemmeno più a ascoltare la voce di Dio in ciò che Dio invece vorrebbe dirgli. La nostra anima è talmente a volte gravata, esaurita da queste cose che ha tra le mani, che gli rimane anche poca forza in quell'esercizio spirituale della preghiera, di stare alla presenza di Dio, di leggere la sua parola. È importante, e mi avvio alla conclusione, che questa mattina la nostra anima sia spezzata alla presenza di Dio. Come quel granello di frumento che è caduto in terra, muore e produce molto frutto, no? Dirà Gesù, chi ama la sua vita, e in questo caso per vita intende la sua anima, la perde. Ma chi odia la sua vita, la sua anima, la conserva in vita eterna. Il guscio esterno del granello è la vita della nostra anima, mentre quello che è dentro è la vita che Gesù ci ha dato, no? Ci ha donato. E affinché la vita interna, il nostro spirito, possa manifestarsi, possa uscire fuori, affinché possiamo manifestarci anche a questo mondo, è imperativo questa mattina che sia perduta la vita esterna. No, anche attraverso l'atto, scusate, del battesimo, stiamo simboleggiando questo. E la vecchia vita, no? Viene immersa e rimane sotto. E si esce fuori a nuova vita. Un nuovo uomo, una nuova donna, alla gloria di Dio. E oggi il punto non è tanto come ottenere la nuova vita. Grazie a Dio, chi si sta battezzando ha già ottenuto la nuova vita e questa mattina lo sta semplicemente testimoniando davanti a tutti. Ma piuttosto il punto è cosa fare affinché questa vera vita si manifesti ogni giorno. Perché è questo che ci interessa, vero? Noi che abbiamo ricevuto Gesù e tu che ancora non hai ricevuto Gesù nel tuo cuore, sappi che il pensiero di Dio per te non è che la tua anima schiacci il tuo spirito, ma che il tuo spirito e la tua anima siano separate affinché il tuo spirito possa emergere alla gloria di Dio. Se le nostre forze sono esaurite, se il nostro spirito risulta bloccato dalla nostra anima, avremo difficoltà a essere connessi, no? Alla vite che è Dio. Ricordate l'esempio iniziale del figlio: spesso la cosa che hai tra le mani non è qualcosa che ti ha messo Gesù. Non è qualcosa che ti ha messo Dio, è una cosa che tu avevi già precedentemente, prima che Dio iniziasse ad operare. Questa cosa non appartiene a Dio. Questa cosa te ne devi disfare in qualche modo, no? Pietro e Giovanni, prima di incontrare Gesù, erano presi da tante cose. E la pesca, e gli affari, e magari alcuni problemi in famiglia. Ognuno, come dice un verso della parola, seguiva la propria via. Eravamo, siamo erranti come pecore, no? Anche a livello sentimentale, erano in grado di amare, ma amavano limitatamente. Mi ricordo sempre in particolare quando Giacomo e Giovanni, no? A un certo punto chiesero a Gesù: Signore, vuoi che preghiamo che scenda del fuoco dal cielo e consumi queste persone che in qualche modo non ti hanno accolto, no? Perché? Perché non lo facevano per cattiveria, il loro amore era un amore illimitato, il nostro amore prima di conoscere Gesù era un amore illimitato, no? Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui, su Gesù, l'iniquità di noi tutti. Gesù è morto per la nostra libertà. Posso accettare questo sacrificio, no? Ma per amare i fratelli, per fare del bene, per servire Dio in maniera pura, costante, continuativa, la mia anima, il mio uomo esteriore deve non solo essere spezzato alla presenza di Dio, ma deve essere completamente abbandonato a Lui. Solo così Dio allargherà la sfera del nostro amore. Solo così saremo in grado di amare Lui, amare il nostro prossimo. Solo così avremo quella capacità di guardare al bisogno altrui. Solo così avremo quella sensibilità di capire che c'è urgentemente bisogno di servire il Signore. Se Pietro e Giovanni avessero avuto in quel momento mani piene di altre cose, magari mani piene di argento e di oro, che questa mattina potrebbero rappresentare soluzioni umane, a volte c'è chi ha sempre una soluzione per tutto, vero? Abbiamo quegli amici che tu chiedi una cosa a loro e loro hanno la risposta, no? Se Pietro e Giovanni avessero avuto l'anima piena di altri interessi, pensate un attimo se Pietro e Giovanni avessero avuto magari un impegno urgente al tempio e non si sarebbero potuti fermare davanti a quello zoppo. Se Pietro e Giovanni fossero stati così pieni di stress ministeriale, quelle pure sono mani piene, no? Se Pietro e Giovanni avessero avuto lo sguardo rivolto soltanto ai loro successi. A che serve guarire uno zoppo? Non ci vede nessuno, meglio magari guarirlo alla presenza di 1.000 persone, no? Se Pietro e Giovanni avessero avuto paura di essere perseguitati, vedete quante cose avrebbero potuto riempire le loro mani quella mattina? Come avrebbero potuto essere un canale di benedizione di Dio per quello zoppo? E lo dico ancora, ripeto, a chi si battezza questa mattina, che non solo sta testimoniando, ma vorrete, avrete già iniziato sicuramente a servire il Signore, no? Lo dico alla Chiesa intera, lo dico a me stesso. Come possiamo essere dei canali per la gloria di Dio se abbiamo le nostre mani piene? Avrebbe il loro spirito potuto discernere quella voce di Dio che gli diceva: chiedete allo zoppo di alzarsi perché si alzerà. A volte per svuotare le mani, e quello che dico adesso forse spaventerà qualcuno, ma abbiamo anche bisogno di attraversare delle prove e le sofferenze, degli impedimenti, per imparare che la nostra volontà non deve agire indipendentemente da Dio. Dio mette in noi dei pesi spirituali. Dio mette in noi dei buoni pensieri, delle buone azioni, ma se il nostro uomo esteriore, se la nostra anima è dalla mattina alla sera in preda a una tale moltitudine di pensieri, di affari, di interessi, di occupazioni, come potrà il nostro spirito ricevere e trovare sbocco nelle cose di Dio? Dio spezza la nostra volontà questa mattina, così che non possa agire in indipendenza. E questo non significa non avere più una volontà, ma significa non pensare più secondo la carne. Le nostre stesse emozioni saranno sotto il controllo del nostro spirito, che sarà direttamente guidato da Dio. E concludo. Pietro e Giovanni da ragazzi sicuramente conoscevano la teoria, no? La sana dottrina, ma per essere potentemente usati per le esigenze di una chiesa nascente, la chiesa degli Atti degli Apostoli, avevano bisogno di passare attraverso un processo di trasformazione interiore. Vedete, non è l'acqua questa mattina che trasformerà i cuori di chi si battezza, ma è lo Spirito Santo, è Cristo Gesù che già ha intervenuto. E questo è un processo che deve continuare, eh? Non finisce questa mattina. Deve continuare. Noi siamo come dei vasi, vogliamo essere come dei vasi. Magari siamo un po' rotti, siamo un po' deformi, ma se ci mettiamo nelle mani del Maestro, egli ci dà una forma questa mattina, ci trasforma. Spesso preghiamo, Signore, opera in me, ma questa mattina vogliamo essere disposti veramente a lasciarci modellare dalla sua mano. A volte durante questo processo Dio magari si opporrà anche ad alcune nostre decisioni, ad alcuni nostri pensieri, magari ci sbarrerà la strada e non facciamo come quel profeta che a un certo punto se la prendeva con l'asina, vi ricordate? Perché l'asina gli impediva di andare in certe direzioni, quella era la mano di Dio, no? Preghiamo piuttosto questa mattina, Signore, illumina i nostri occhi affinché anche quando ci sbarri la strada, anche quando ti opponi, noi possiamo capire che è la tua volontà e che dobbiamo andare in un'altra direzione. Mentre ci alziamo in piedi questa mattina, mentre per un istante vi chiedo soltanto, abbiamo concluso, di chinare il vostro capo, di iniziare ad adorare, continuare ad adorare il Signore. Vorrei dirvi in maniera molto sincera questa mattina. Finché la tua anima non viene spezzata alla presenza di Dio, il tuo spirito non potrà emergere. Finché non accadrà questo processo nella tua vita, anche se Dio vorrà benedirti, ma egli troverà una sbarra, un'opposizione, un impedimento. Questa mattina suggerirei, più di tante parole che magari potremmo innalzare al Signore, andiamo a Lui con il cuore, prostrandoci alla Sua presenza e dicendogli, Signore, io mi voglio sottomettere alla Tua volontà. Usiamo questa parola, Signore, cambiami. Spesso andiamo a grandi benedizioni e facciamo bene. Dobbiamo sempre puntare in alto con il Signore, no? Vogliamo essere sempre ambiziosi a livello spirituale. Ma qualcuno magari starà pensando, sono anni che ambisco a grandi benedizioni, ma alla fine raccolgo solo poche briciole. Poche briciole di misericordia da parte di Dio mentre vivo nelle svariate prove della vita. Svuota le tue mani questa mattina. Presentati davanti al Signore a mani vuote questa mattina. Cerchiamo la sua luce questa mattina. Impegniamoci a sottometterci alla sua volontà. Ubbidiamo la sua parola che egli ci ha donato e che abbiamo il privilegio di leggere nelle nostre case, di ascoltare attraverso i suoi servi. Soprattutto presentiamoci a mani vuote alla sua presenza ogni giorno. Che questo sia un incoraggiamento per un nuovo atteggiamento questa mattina. Un vero e proprio rinnovato stile di vita. Non solo, Signore, ci benedirà, ma finalmente potremo fare anche un'altra cosa. Potremmo dire agli altri, non ho nulla di mio da darti. Non ho argento, non ho oro, non ho una soluzione. Le mie mani sono vuote, no? Ma è bello poter dire, ho ricevuto nel mio spirito ciò che Dio stesso vuole darti dalla sua mano. Alleluia. Grazie, Gesù.